è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
C'è un sindaco, caro Parenzo, un sindaco che abbiamo rincorso anche ieri sera, il nuovo sindaco di Taranto, anzi riconfermato sindaco di Taranto, Ipazio Stefano, del partito di Vendola, David, del partito
di
il SEL, partito.
Come si chiama Ipazio?
Stefano.
Ma qual
Stefano
è il nome, qual è il cognome?
Ipazio è il nome, Stefano con l'accento sulla il cognome.
Sì,
il
sì.
cognome, il quale, pur essendo del partito che il pacifismo, no, la marcia per la pace nel mondo, c'ha la pistola dentro la tasca, anzi no, ben visibile nei pantaloni.
Sì.
Il pistolone porta, il signor Stefano, signor Stefano. Ebbene, perché? Sentiamo.
Se viene aggredito da un ubriaco, che fa lei? Gli spara?
No, assolutamente no. Però può servire come deterrente.
Può servire come deterrente. Perché non lo porta con la fondina? Sentiamo.
Perché non usa la fondina, sindaco?
Perché è troppo fastidiosa, perché poi gonfia la giacca, sta male. Che differenza c'è se portarla con la fondina o senza fondina? La sostanza dove cambia?
Questo è il numero uno comunque, cioè monumento a Stefano. Vendola, lo sa o no?
L'ha chiamato Vendola?
Certo che mi ha chiamato, io ho spiegato, lui non gli avevo detto che ero stato minacciato e non oso manco dire da chi, perché è inquietante.
Poi naturalmente al porto d'armi, e dovesse incontrare un ubriaco di notte?
Io non sono un pistolero, però c'è una legge italiana che per avere la pistola bisogna fare un esame al tirassegno e bisogna tra l'altro fare la visita medica tutti gli anni. Rispetto alla legge pago le tasse per il porto d'arme, me ne vado a piedi, mi abbraccio con i miei concittadini, però sa, di notte o in momento di rabbia uno potrebbe trovare una persona ubriaca.
E va bene, questo era il sindaco di Taranto, numero uno della giornata, ma guardate la prima pagina della Padania di oggi. Adesso ve la leggo, per i moltissimi che sono per radio, non su TG24. PD, PDL, UDC salvano i soldi ai partiti. La Padania salvano i soldi ai partiti, adesso la Lega è per benvenuti nel club, è per l'abolizione totale del finanziamento ai partiti. Perché dicono loro... per non infangarci troppo. Amici miei.
Dillo anche tu, tempo scaduto, amici della Padania. Tempo scaduto.
Avete fatto carne di porco in alcuni casi, secondo le accuse, naturalmente, con i soldi dei partiti. Adesso entrate nel club di quelli che vorrebbero l'azzeramento totale. E vabbè.
Ma di che parliamo?
Orlando ripete quello che ha già detto in campagna elettorale. Con me, quando ero sindaco, Palermo valeva più di New York secondo gli investitori internazionali. Magari sarà vero, non lo so, ci sarà qualche statistica, però Palermo più di New York.
Mi permetto di ricordare che 10 anni fa, quando lasciai l'incarico di sindaco di Palermo, il rating finanziario del comune di Palermo, del comune di Palermo, era A3. Due punti avanti rispetto a Moody's, a New York, la votazione di Moody's per la città di New York di Giuliani, certamente più avanti della Francia di Sarkozy, aveva lo stesso rating finanziario della Germania di Angela Merkel.
Ma la discussione del giorno è: Berlusconi ha ancora voglia oppure no? E di che cosa soprattutto? Ha ancora voglia di guidare i moderati italiani? Oppure, come lui stesso dice, non so se... Sentiamo,
Questo me lo domando anch'io.
Sarà ancora in campo? Questo me lo domando anch'io. Poi attacca i giornali, è tornato a parlare attaccando i giornali, soprattutto Repubblica, cercano di farci lo sgambetto. Non se ne può più però di queste discussioni. Sentiamo.
lo sgambetto cercano tutti di farlo a noi, ma noi siamo saldi e non ci sarà sgambetto che tenga.
Infine De Benedetti, che riduce in poltiglie l'affermazione di Bersani: abbiamo vinto senza se e senza ma. Sentite.
Il Partito Democratico con Bersani ha detto di aver vinto senza sì e senza ma. Io penso che non sia così, nel senso che certamente il Partito Democratico ha avuto un buon risultato, ma non si può dimenticare che alcune delle città nelle quali ha vinto con candidati che non erano nelle intenzioni del Partito Democratico.
Era una pecorella nera, 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 tutti da me fuggivano tremanti di paura.
E nella crisi del PDL è con noi qui alla Zanzara una pecorella che non è il Pecorella famoso, diventato famoso durante la rivolta No Tav, ma è Gaetano Pecorella. Buonasera.
Buonasera, eccomi qua.
Come andiamo?
Ma direi bene, siamo bene qui a Montecitorio, che votiamo,
sì,
o meglio, qualcuno vota il finanziamento pubblico ridotto ai partiti.
Lei non lo vota?
Ma io per la verità sono per il finanziamento privato, ciascuno paghi il partito in cui
totale
si riconosce.
Bravo, l'azzeramento.
Ciascuno paghi il partito in cui si riconosce.
E dunque non la vota questa
legge? Tendenzialmente mi astengo sui voti, quindi facciano un po' quello che vogliono, tanto qui oramai il peso di ciascuno di noi è praticamente vicino allo zero.
Cioè,
sono decisioni già prese, no, sono decisioni già prese altrove e siamo qui a schiacciare il bottone, insomma. Questa è la realtà di oggi.
Senta, ma
Interessante che ognuno fa quello che gli pare ormai.
Sostanzialmente ognuno fa quello che vuole nel PDL, o no?
Sì.
No, direi che c'è compattezza, perché infatti i voti sono, come dire, completamente.
Cioè l'indicazione del partito, lei dice.
L'indicazione si vota almeno su questo provvedimento.
Intanto Berlusconi ha detto
altri, non so.
Sì, certo, intanto Berlusconi ha detto escludo la mia ricandidatura a premier, ma non mi sembra una grande novità questa qua. Cioè, nessuno poteva pensare che si sarebbe ricandidato a premier, no, Pecorella? Cioè,
ma qualche volta riaffermarlo può dare un senso di tranquillità a qualcuno, no? Fa bene dire, sappiamo perlomeno questo sul nostro futuro.
La tranquillizza questa cosa? La tranquillizza questa cosa che Berlusconi non suona?
Credo che Berlusconi abbia fatto e dato negli anni passati tantissimo a questo paese. Non ci fosse stato lui dal 94 in poi,
che sarebbe successo?
Secondo me sarebbe stato un partito unico, perché di fatto era rimasto soltanto il vecchio Partito Comunista.
Vabbè, questo nel 94 però,
Quindi riconosciamogli che ha fatto quello che ci voleva, e secondo me anche oggi ci deve essere qualcuno.
Può essere Montezemolo?
Ma guardi,
ci crede?
Secondo me non è. No, io credo poco ai nomi, credo molto alle idee, e purtroppo quelle, sento fare dei nomi, ma non ho capito attorno a quali idee questi nomi si propongono.
Montezemolo in teoria ha una sua fondazione con delle idee, con delle proposte, eccetera.
Sì, ma ho capito, ma io voglio capire in materia economica, in materia di giustizia, in materia di famiglia, in materia di libertà civili. Io ho l'impressione che in questi anni, a partire forse dal 96, dal 95, non si è più parlato di idee, e questo disgraziatamente per una legge elettorale in cui avere idee o non avere idee non cambia nulla, basta essere in fila al posto giusto.
Senta Pecorella, mi scusi un attimo, ma secondo lei Berlusconi non ha un po' paura anche per le sue aziende? Cioè una delle cose che lo guida in questo momento non è la paura di perdere tutto, fondato o meno che sia, mi dica la verità, ha un po' questo terrore, no?
Ma guardi, c'è questo problema che tutti sappiamo di questo risarcimento che deve pagare.
Sì.
Certamente è un momento critico, un momento di difficoltà.
Cioè adesso non è che l'interesse, io voglio dire, non gli interessa il paese, gli interessa di più un po' avere delle garanzie, o sbaglio?
Salvare la ghirba.
Questo ma si può dire, no? Lei che lo conosce bene.
Questo bisognerebbe chiederlo a lui, ma io credo che sia anche giusto che si preoccupi di salvare aziende, perché se salta Mediaset non è che salta il negozio di giocattoli, insomma, no?
Ma non sono preoccupazioni un po' esagerate queste qua?
Ma io credo che oggi qualunque imprenditore sa bene preoccuparsi, perché se con questa stretta che è stata data sulle tasse eccetera, le macchine non si comprano più, quindi la pubblicità se ne fa sempre meno.
Vabbè, ho capito, è il mercato in teoria.
Però questo è il mercato, però gli imprenditori hanno l'acqua alla gola, perché se non girano più soldi, che si fa? Chi compra le macchine? Chi compra i televisori?
Traffico,
chi fa pubblicità?
Torno tra un attimo, traffico.
Per una pecorella nera, 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 nera.
Eccoci qui, Gaetano Pecorella è con noi, deputato del PDL, è stato avvocato di Berlusconi, oggi è avvocato di Emilio Fede, tra l'altro, in un noto processo. Parenzo, che vogliamo chiedere. Ma come sta il signor Fede, per esempio? Lo vedo un po', lo sento un po' giù, al processo non me ne frega niente, come va, poi vedremo. Ma come sta lui? Mi sembra un po' di tempo che non si sente, è un po' depresso, che c'ha?
Beh, insomma, un uomo che ha fatto la sua carriera, ha inventato come dire, la televisione, la cronaca televisiva, la presenza sul posto, improvvisamente si trova fuori da tutto questo. Credo che sia poi il problema di chi ha fatto le sue battaglie e poi viene tolto dalla trincea. Io ho l'impressione.
Ma come sta? È un po' depresso o no?
No, direi che più che depresso, voglio dire, si sente ancora la voglia di fare, e in questo momento non sta facendo.
Sento una cosa, ma
è un problema di tutti.
Oggi c'è Montezemolo che dice, beh, non so se scendo in campo, eccetera. Berlusconi che dice, non so se ne ho ancora voglia, se sarò io, eccetera. Ma insomma, basta anche con questi giochetti, mi rivolgo soprattutto a Berlusconi. Cioè, dia un consiglio, lei che è stato vicino a Berlusconi per tanti anni, basta con questi giochetti, ritirati, lascia il campo ad altri, non mi candido a premier, faccia un bel appello a Berlusconi, basta, è ora di finirla o no?
Ma io credo che Berlusconi sia il fondatore, sia stato il fondatore.
Vabbè, questo lo sappiamo, però eliminiamo.
No, io credo che deve essere comunque un simbolo che sta dietro.
Vabbè, i simboli possono anche stare nelle.
Però ci vogliono dei leader, Io sono per esempio convinto che la regola in qualunque esercito che se si perde la guerra bisogna cambiare i generali.
Dunque, Alfano via.
Ma Alfano devo dire che non è che abbia in passato avuto come dire, la possibilità di incidere più di tanto.
Ma insomma, quali generali bisogna mandare via, Pecorella?
Ma questo credo che il paese l'abbia detto.
Facciamo i nomi, quali generali vanno mandati via? Senza nomi qui.
Bondi, la Russia.
I nomi li ha fatti il paese, cioè nel senso che ha mandato via tutti.
Beh, no? Insomma, adesso tutti no. Non proprio tutti, alcuni sì, altri
dal
no.
Punto di vista. Beh, insomma, voglio dire, quando si ha un risultato elettorale.
Insomma, lei è d'accordo con Libero e con Belpietro, oggi peraltro attaccato da Bondi, attaccato da altri dirigenti del PDL, che dice azzeriamo tutto. Lei è d'accordo con Belpietro?
No, io credo che vada azzerato non tanto e soltanto il gruppo dirigente, sennò parliamo sempre di nomi e di persone. Qui bisogna ripartire con un'esperienza politica nuova.
D'accordo,
che può essere il partito europeo, che può essere, però il problema è un'esperienza politica nuova rispetto al passato, il che vuol dire naturalmente anche cambiare gli uomini.
Dunque ha ragione Libero quando dice azzeriamo tutto e ripartiamo da capo con un'altra cosa, fuori via questi dirigenti.
Ma io dico che questi dirigenti potrebbero, alcuni di loro, far parte di una diversa nuova esperienza politica. Bisogna azzerare oramai questa esperienza politica. Ha chiuso un periodo e se ne deve ricominciare un altro. Il paese ce lo ha detto in modo chiaro.
Scusi, Berlusconi tra l'altro pare che voglia fare le liste personali, è possibile?
Ma questo, cosa sono le liste personali?
Forza Silvio,
col suo nome
magari, o con...
Secondo me ritorno alla idea di fondo, cioè qui è un problema di teste, cioè un problema di avere una cultura politica che ritrovi il consenso del paese.
Ho capito,
devo dire che nei momenti in cui il paese vota per Grillo, qualche dubbio sulla cultura politica.
Cioè gli italiani sono
come Parma, una città come Parma, io ho vissuto tanti anni, che è una delle città più evolute dal punto di vista politico.
Sì, che vota Grillo cosa significa?
Eccetera. Beh, insomma, vuol dire che vota per il no.
Si sono rincoglioniti tutti, si sono tutti rincoglioniti all'improvviso.
No, figuriamoci, io dico la città di Parma, dico che votano solo per i no.
Ma ci sarà un motivo, però.
Voi votare per i sì.
Avevate il sindaco là, il PDL. Ma scusi, lei in questo momento il PDL lo voterebbe o no? Mi dica la verità. Mi dica la verità, sincera verità, voterebbe, andrebbe là a mettere PDL?
Io dico la verità, non potrei votare in questo momento se non il PDL, cioè è un problema di non votare altri partiti nei quali non mi identifico, forse potrei votare l'UDC, che è in una posizione, come dire, equilibrata.
Ma lei si vuole ricandidare, avvocato Pecorella, si vuole ricandidare o no? Vuole stare ancora alla Camera?
Ma guardi,
non gliene frega niente.
Non dipende da me. Io ho sempre cercato.
Perché qualcuno non dice mai no? No, non mi voglio ricandidare. Cioè, uno a un certo punto ha chiuso un periodo, non si ricandida. Basta, no?
Ma, quello che dico è che non mi voglio ricandidare se non in un partito che abbia delle idee e abbia la forza per realizzarle.
Ma le idee in teoria ce l'hanno tutti, Pecorella. Non
no,
è
no, quali, quando è in questi anni? Vediamo quali idee sono venute.
Ma Bondi ha fatto bene a dimettersi?
Ma è stato attaccato, secondo me, le dimissioni.
Poi respinte da Berlusconi, altra pantomima. Uno
sì, no, ma le dimissioni servono o non servono? Qui si tratta, io sarò fissato, si tratta di mettersi lì e di cominciare a ricostruire un modello di società.
Ma che vuol dire modello di società? Non vuol dire tutto e niente.
L'ho detto prima. Vuol dire tanto, vuol dire che cosa voglio fare in economia.
Ma questo o tutti a parole sono bravi.
Ma è la stessa roba che ripetete dal 94 ormai.
Momento, c'è stata una fase fino al 2006 in cui le cose sono state fatte, le leggi anche pesanti, io parlo del settore giustizia di cui mi intendo, le leggi.
Ma lei ce l'ha il porto d'arma? Il porto d'armi lei ce l'ha?
È scaduto da un sacco di tempo, comunque non ho mai avuto una pistola.
Mai,
quindi, anche se sono stato ufficiale in aeronautica, quindi potrei pure averla, ma non mi interessa.
Io ho l'impressione che Berlusconi oggi non
incontro ubriachi, quindi non mi capita.
Ho l'impressione, ho 30 secondi, che Berlusconi sia ormai una sorta di appestato, cioè anche gli altri leader cosiddetti moderati in realtà non vedono l'ora che lui si faccia da parte, punto e basta. Nessuno farà mai un accordo con Berlusconi per vari motivi, è vero o no? Cioè, finché lui non si ritira definitivamente dalla politica è difficile fare un accordo con Berlusconi, questo bisogna ammetterlo, o no?
Io ho visto che nella politica ci sono momenti in cui un leader è al vertice, ci sono momenti in cui cade nella più in basso.
Lei oggi è molto democristiano, però devo dire la verità,
democristiano. Si vede che sta rinascendo il grande centro.
Pur non essendo mai stato democristiano, molto democristiano.
Questo lo escludo, non sono stato democristiano.
È stato portiere operaio, democrazia proletaria, Partito Socialista, Forza Italia, democristiano.
Non sono mai stato potere operaio, sono stato democrazia proletaria, studentesco e sono stato socialista, questa è la mia storia politica. E continuo a pensare che bisogna fare... come dire, voi dite, ma cosa sono queste, cos'è questa idea della cultura politica?
Ma non possiamo parlare di cultura politica qua, ci viene, dormiamo, se no vabbè, c'è il giornale radio, è 800 24 00 24. Pochi minuti, caro Parenzo, mentre riprende la Zanzara, abbiamo appena iniziato qui su Radio 24, il numero per chiamare fra poco vi metteremo in onda è 800 24 00 24. In pochi minuti, caro Parenzo, abbiamo capito perché la gente si è incazzata, perché la gente dice di voltare pagina, perché la gente vota sempre di meno i partiti tradizionali. L'abbiamo capito da alcune parole dell'onorevole Pecorella, che pure stimo, però certo. Come si fa? Ti leggo solamente alcuni messaggi.
Diciamo con rispetto, se qualcuno è ancora all'ascolto, dopo aver sentito il signor Pecorella, riproporremo l'intera intervista a Gaetano Pecorella nelle edizioni della notte, così la gente si addormenta.
Allora, vi rendete conto, scrive Stefano da Udine, vi rendete conto del motivo per cui la gente vota 5 Stelle? Rimandate in onda l'intervista a Pecorella 1000 volte, 5 Stelle avrà 1000 voti in più, laureati in economia Stefano da Udine. Ancora Gianni, avete capito perché l'Italia è fallita con questi politici alla Pecorella, una roba pietosa, scrive Gianni. E ancora continuano a parlare di niente, che comici, Michele Toma mi scrive attraverso i messaggi, e risentiamo allora qualche passaggio generico, dite qualcosa, non il nulla.
No, io credo poco ai nomi, credo molto alle idee, e purtroppo quelle, senza fare dei nomi, ma non ho capito attorno a quali idee.
Ancora.
Credo che Berlusconi abbia fatto e dato negli anni passati tantissimo a questo paese. Non ci fosse stato lui dal 94 in poi.
Che sarebbe successo?
Secondo me sarebbe stato un partito unico. Quindi bisogna ripartire con un'esperienza politica nuova.
D'accordo, ma...
che può essere il partito europeo, che può essere, però il problema è che è un'esperienza politica nuova rispetto al passato, il che vuol dire naturalmente anche cambiare gli uomini.
Forse la senatrice Finocchiaro deve dare qualche spiegazione.
Ma vanno, guarda, riascoltandola, hai fatto bene, veramente, falla risentire. Perché non è colpa loro, è che sono nel buio totale, brancolano nel buio. Non è
allora,
colpa
la senatrice Finocchiaro, capogruppo del PD al Senato, forse deve dare qualche spiegazione. Perché, come si può notare in un articolo scritto da chi... va all'IKEA,
sì, beh,
va all'IKEA accompagnata dalle guardie del corpo e fin qui tutto normale.
Tutto va bene.
E queste guardie del corpo però le fanno praticamente da inservienti,
cioè
trascinano il carrello della spesa fatta all'IKEA, danno consigli da quello che si legge, anche alcuni sono addirittura sorridenti, ti assicuro che trascinano il carrello, te lo posso assicurare, trascinano il carrello, si vedono tre signori delle guardie del corpo, due con la cravatta, uno senza, che trascinano questo carrello, uno addirittura con una padella in mano, confronta la padella, ti giuro, confronta una padella con la senatrice Finocchiaro. E l'articolo è corredato, oltre che da foto, anche da didascalie che recitano in questo modo: nel regno della casa low cost la senatrice del PD acquista padelle antiaderenti e uno stand di biancheria, consultandosi con i suoi bodyguard.
Beh, vabbè.
Ecco qui. Ma vabbè, cosa, se fosse stato uno del PDL l'avresti massacrato, diciamo.
No, ma infatti,
fosse stato uno del PDL che si fa accompagnare fin dentro l'IKEA dalle guardie del corpo,
dico, vabbè,
fin dentro l'IKEA
di chi? Certo, ottimo,
lo avresti massacrato, secondo me le guardie, le guardie del corpo possono rimanere naturalmente nei dintorni della senatrice Finocchiaro, che avrà sicuramente le sue ragioni per avere delle guardie del corpo, tre signori della scorta, forse un autista, non lo so. Però, insomma, in mano la padella e trascinare il carrello, francamente no. Ecco.
Sì, non c'è dubbio.
Titoli
del... ottimo il servizio di chi? Ottimo.
Titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Vertice europeo con l'incubo Grecia, voci dell'Eurogruppo, prepararsi alla possibile uscita di Atene, borsa europea picco, crolla piazza affari, il PDL sprofonda nella crisi, Berlusconi escludo mia candidatura a premier, Alfano nessun azzeramento dei vertici, respinte le dimissioni di Bondi. A sinistra il nodo delle alleanze, Bersani ma ora l'emergenza è dare risposte al disagio sociale, Grillini contro Pizzarotti, non hai vinto da solo. 20 anni fa la strage di Capaci, commemorazione con Napolitano, non si può escludere il ritorno allo stragismo, migliaia di ragazzi con le navi della legalità a Palermo. Allerta dei servizi segreti, presto nuovi attacchi anarchici, nel mirino dei terroristi Finmeccanica, obiettivi greci, forze armate, banche ed enti economici. Per la bomba davanti alla scuola di Brindisi, aperte tutte le piste, forse il killer voleva colpire proprio il pullman di ragazze che arrivavano da Mesagne. Terremoto in Emilia, danni ingenti all'economia, siamo a terra, dicono gli abitanti, preoccupati di non ricevere fondi pubblici per la ricostruzione.
Siamo qui. Frattini vuole fare il partito degli onesti, mi ricorda la Malfa del 92-93.
Aspetta, hai sentito? Vieni qui, c'è Cruciani in diretta che ha detto che Frattini vuole fare il partito degli onesti.
Chi è, scusa, che ride? Scusa,
scusa, hai sentito il partito degli onesti? Scusa.
Frattini,
scusa.
Oggi è il momento di creare un partito degli onesti, un partito in cui davvero la gente sia immune dal sospetto e che si possa presentare con credibilità.
Il partito degli onesti, l'aveva detto una volta la Malfa nel 93 e finì come è finita. Osvaldo Napoli, inseguito dai cronisti, dice si dimetta Belpietro, non i vertici del PDL, c'è mezzo PDL in rivolta contro Maurizio Belpietro che da giornalista ha espresso la sua opinione, cioè dire via questa classe dirigente del PDL e ricominciamo da capo, eppure alcuni se la prendono con i giornalisti e non con, e non con i propri dirigenti, cose da pazzi. Sentiamo.
No, però...
Oggi Libero titola dimettetevi tutti, riferendosi ai vertici del partito, che cosa ne pensi?
Beh, che forse dovrebbe dimettersi il direttore di Libero.
Perché si dovrebbe dimettere il direttore di Libero? Cosa c'entra? Ha espresso un'opinione, Osvaldo Napoli, Osbi! Su, animo!
Osvaldo Napoli!
Annarella contro lo stesso Napoli, però, tutto da sentire,
recuperiamo tutta la parte moderata, quella che il 50% che non va a votare.
Ma vi rendete conto che avete fatto?
Sì.
Avete mandato avanti il grillo.
Mamma.
E questa è una vergogna.
Eh beh, però ognuno vota come vuole, sai, la libertà, la democrazia,
sì,
questa
ma
parla.
Ma ognuno vota come vuole. No, e noi vediamo come, come campano con 600 milioni di buchi che avete lasciato.
Però posso dirti una cosa, ci sono dei buchi molto più grandi però. A Torino,
è sempre da voi.
A Torino c'è un debito di 5 miliardi di euro.
Ma sempre
eppure
da voi.
Eppure c'è la Giunta.
Au! Au! Annarella, un mito assoluto. Va bene, va bene. Danna, il tuo amico Danna, dei responsable, le responsabili.
Ah, è tornato anche Danna.
A parlare sul finanziamento pubblico oggi alla Camera. Che è espressione, secondo lui, della volontà popolare. Ma cos'è? Veramente la volontà popolare si è già espressa sul finanziamento pubblico ai partiti?
È bella questa gente in sintonia col paese proprio.
Danna, il signor Danna.
In uno Stato democratico finanziare i partiti politici, poco o molto che sia, rappresenta uno dei capisaldi volti a tutela dell'esercizio democratico e dell'espressione della sovranità popolare.
Eh beh. Il Vai. Signor Danna, l'ultimo dei giapponesi, magari sono tanti i giapponesi, Vabbè,
Danna, che... se non ci fosse bisognerebbe inventarlo.
Perché... sì, inventarlo. Sai che momenti... mi ha ricordato la frase di Bersani di ieri? Oggi lo ricorda anche Travaglio, mi ha ricordato un film che dopo te lo faccio.
Cos'è,
la frase
abbiamo,
non, abbiamo non vinto, sì.
Abbiamo non vinto.
Sì, un film famoso, a te molto caro,
Amici miei.
Sì, sì, a dopo. Te lo ricordi il pezzo qual è?
Beh, allora mi vuoi bene,
Lo sai qual è? Quello del Conte Mascetti.
Certo.
Che Conte dice?
Il Conte Mascetti.
Che dice? Dai. Non
abbiamo
te lo ricordo.
Non vinto.
Ma no, non dice abbiamo non vinto, su. Non dice abbiamo non vinto.
È la supercar. Ah, quella della telefonata.
No, no, Luca da Milano, dopo, Luca da Milano. Luca? Non c'è, Renzo da Genova.
Luca da Milano, sono qua,
Parli.
Buongiorno Cruciani.
Buonasera, sì.
Buonasera, va bene.
Qualcuno dice vergogna fino al chiaro, va all'IKEA con la scorta e tratta gli agenti come schiavi.
Ma
effettivamente,
per
effettivamente.
Non fa, altro che, non fa altro che essere coerente con tutto il resto. A una persona come la Finocchiaro che rappresenta chi rappresenta e quello che rappresenta, togliamoci via i gay, i trans, eccetera.
Ma che c'entrano i gay, i trans, scusa?
La sua funzione è...
Che c'entrano i gay, i trans? Ma di che sta parlando?
Sì, è la lotta che sta facendo una come la signora Finocchiaro.
Ma che c'entrano i gay, i trans?
È la lotta che fa, è l'unica cosa della quale può parlare, mette scagliarsi contro Giovanardi, per cui lui ha trovato come chiunque si scagliava
dice?
Contro qualcun altro.
Ma che dice? Vabbè, lei è fuori di testa. La Finocchiaro 10 giorni fa sosteneva, credo che i partiti tradizionali devono saper dimostrare di fare i conti con una protesta che nasce da cattivi comportamenti e dagli sprechi della politica sui quali dobbiamo assolutamente intervenire. Ecco, forse sarebbe meglio utilizzare la scorta per qualcos'altro, forse. Certo.
Perché non usa la fondina, sindaco?
Perché è troppo fastidiosa, perché poi gonfia la giacca, sta male. Che differenza c'è se portarla con la fondina o senza fondina? La sostanza dove cambia?
Che mito, Ippazio Stefano, sindaco di Taranto con la pistola in mano. Vogliamo ridere ancora, il partito degli onesti di Frattini, su, ridiamo ancora col partito degli onesti, su.
Oggi è il momento di creare un partito degli onesti, un partito in cui davvero la gente sia immune dal sospetto.
Romiti, ieri sera, Ballarò contro Sallusti. Stupendo, sentite.
Allora, invece
ma con Monti il lavoro sta diminuendo.
No, lasci stare Monti.
E non è che lascio stare.
Lei non mi interrompe, perché lei farà pure il liberale, ma è uno che interrompe, quindi sia zitto. Prima di
Berlusconi su Montezemolo.
Se Montezemolo deciderà
secondo me facendosi male, e da amico non glielo ho consigliato, di diventare un protagonista della politica non potrà che stare nel campo dei moderati.
Beh, la più bella finora è di Paolo Madron su Twitter, il cavaliere incerto se restare o meno in campo, banana split, stupenda. 800 24 00 24, Pietro da Roma, buonasera.
Buonasera, finalmente. Dottor Cruciani, mi consente due riflessioni?
Sì.
La prima sul sindaco sceriffo, finalmente abbiamo anche l'Italia che recupera, è ritornato. È ritornato John Wayne che recupera e Taranto come Dodger City.
Sì.
E questa è quanto, la prima. La seconda è sui rimborsi elettorali. Il nuovo sindaco di Parma con 6.000 euro ha vinto le elezioni. Gli altri candidati a sindaco onorevoli fanno solo cene elettorali, pranzi elettorali, buffet elettorali. Tanto vincono o perdono, e i rimborsi ce l'hanno sempre. Io mi domando se questo schifo deve cessare. Lei ci ha fatto sentire uno spaccato dei nostri politici, è uno scandalo, è una vergogna. Come non si vergognano a comportarsi in questo modo? C'è gente che vive con 400 euro al mese.
In quale modo, scusi, non ho capito.
Cioè questi deputati, questi onorevoli, questi sindaci, sì, questi politici vivono nel lusso sfrenato.
Ma che lusso sfrenato, non esageri, su,
tutti,
il lusso sfrenato, dai, no, non esageriamo, il lusso sfrenato.
Ma come si fa a vivere con 400-500 euro?
Ma quello che c'entra, un altro discorso.
Ho capito.
Allora, è vero che oggi, Pietro, è vero che oggi in Parlamento hanno deciso, per esempio, la riduzione dei parlamentari, ma indovina
vergogna,
da quanto?
È la vergogna, donato 300, non 1960, se ne tolgono 200, che hanno risolto?
Hanno tolto, sono passati da 945 a 762, ti rendi conto?
E qual è il problema?
Da 945 a 762, troppo poco, come troppo poco il 50% dei rimborsi elettorali?
200, no. Negli Stati Uniti e nell'ex Unione Sovietica, messi insieme, avevano meno deputati che noi, ma noi chi siamo?
Vabbè, quelli in Unione Sovietica non contavano, diciamo, i deputati dell'ex
Unione
Sovietica.
Vabbè, comunque, in ogni caso, voglio dire, rappresentanti del popolo. Questi, lei prima mi ha fatto sentire Frattini, guardi, ho avuto un brivido. Mi vergogno, mannaggia, povera Italia nostra, il paese più bello del mondo.
Allora, la senatrice Finocchiaro scrive su Twitter: avere la scorta per me non è un piacere, mi è stata imposta e nonostante ciò provo a fare una vita normale anche da Ikea. Sì, d'accordo, ma il punto non è quello, avere la scorta o non avere la scorta. Che fa la scorta in queste foto pubblicate da chi e che stanno facendo il giro del web? Andate a vedere anche voi, trascina il carrello, uno c'ha la padella in mano, sembrano aiutare la senatrice Finocchiaro nella sua spesa all'Ikea. È normale tutto questo? Punto interrogativo. Andrea da Genova, non è questione di avere la scorta o no, è chiaro che nessuno contesta la scorta alla Finocchiaro.
Sì, però è un'immagine brutta.
Non è una bella immagine, è vero che c'è un'intimità spesso che si crea, una vicinanza giusta tra la scorta e lo scortato, e la persona scortata. Però, amici miei, cioè, non è che si può vedere che uno ha la padella in mano, che uno della scorta prende una padella e che dà consigli.
Magari solo una gentilezza.
Sì, magari, non voglio dire niente.
Però è vero, hai ragione, è vero. Non è una bella immagine.
Uno non se la può cavare dicendo avere la scorta per me non è un piacere, mi è stata imposta e nonostante ciò provo a fare una vita normale anche da Ikea.
No, ma sai, invece questo ascoltatore incazzato nero ha perfettamente ragione. È vero, cioè i grillini con tutti i loro difetti hanno cambiato il modo di fare la campagna elettorale, non se ne può più di le cene, i santini, è vero, è un bel modo. 6.000 euro spesi per la campagna elettorale è un bel insegnamento per tutti.
Andrea da Genova.
Questi ti offrono le cene, ma perché devono finire le cene? Le cene elettorali.
Sì, aboliamo le cene elettorali, basta, non se ne può più.
No, pagatele con i vostri soldi e non con quelli del finanziamento pubblico.
Ma ti ricordi quello che diceva, noi dobbiamo avere lo stipendio, sembrano ormai tempi preistorici, e lo stipendio deve rimanere questo, ed è giusto avere queste... No, anche questi rimborsi elettorali, eccetera, eccetera, perché io devo andare, vado a un sacco di matrimoni.
Sì.
Andrea da Genova.
Buonasera.
Dica.
Allora, senta, io volevo fare una considerazione un po' su grillini, che parlate sempre di questi grillini qua, che insomma, praticamente c'è stato un autogol della politica e quindi ha lasciato campo ai grillini.
Comunque il fatto che uno abbia speso 6.000 euro è una fesseria, poi c'è,
sì,
tutto,
no,
lì, c'è tutta la questione di Grillo.
Molto bravi, ecco,
sì, ma c'è la questione di Grillo che nessuno calcola.
Le persone non sono andate a votare, quindi non si sa bene poi come andrà a finire poi ore politico, le varie elezioni. Però io quello che volevo fare una considerazione è il non presentarsi e non sapere effettivamente chi sono queste persone qua.
Cioè che vuol dire? Scusa.
Voi come stampa, non dico Matteo Cruciani o Parenzo, cioè dovete pungolare queste persone perché non si sa chi sono. Cioè noi non
sappiamo, non si sa chi sono problemi. Chi?
Ma noi che quando si parla del partito del no, ci sta bene un ricambio generazionale, un ricambio politico, però non sappiamo chi sono, non sentiamo parlare, perché non tutti hanno l'accesso a internet o hanno il tempo di andare sul blog e fare le discussioni, perché richiede tempo, anche una certa tipo di generazione di persone. Cioè quindi anche un po' voi dovete un po' stimolare questi grillini a farsi, a presentarsi, a...
Un attimo.
Squilla un telefono?
Tidei. Tidei, il sindaco di Civitavecchia, che non si vuole dimettere dalla camera.
Ah, ottimo. Pizzicato il sindaco. Doppio incarico, no?
Sì, prima diceva che si voleva dimettere, adesso...
Improvvisamente no.
No, pare non voglia ritardare perché deve risolvere alcune questioni.
Vodafone, servizio di segreteria telefonica.
Andiamo da un signore che si proclama Robespierre da Teramo, sentiamo, Robespierre da Teramo. Scusi, lei come si chiama, signor Robespierre?
Robespierre.
Sì, ma non si chiama Robespierre, su, faccia il serio.
No, mi chiamo Robespierre.
Si chiama Robespierre, sua madre le ha dato, i suoi genitori le hanno dato il nome Robespierre.
Mio padre.
No, ma non è vero, su. Risolviamo la questione. Non si chiama Robespierre sulla carta d'identità.
Vabbè, come vuole lei, non mi chiamo Robespierre.
Vabbè, d'accordo, si chiama. Care signor Robespierre da Teramo, mi dica.
Sì. Allora, volevo dire, credo che sia il caso di riconsegnare l'Italia alla monarchia.
Sì, alla monarchia, perché no? E perché non anche al papato, insomma?
Il fallimento. Beh, forse.
Perché non al papato?
Oddio, io al papato sono contrario, io mi piace uno Stato laico, però se guardiamo gli altri paesi dove c'è la monarchia, i nostri paesi nordici che stanno dentro l'Europa, potremo fare il confronto e renderci conto che le cose lì vanno molto 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 meglio.
Sì.
Io viaggio molto.
Cioè i paesi che funzionano meglio sono quelli in cui c'è la monarchia?
Monarchia. Vabbè, ma lei è stato mai in Olanda, in Belgio, in Inghilterra?
Sì, ma non è perché c'è la monarchia, abbia pazienza, signor Robespierre. No, lei si chiamerà pure Robespierre, a parte che non sembra molto Robespierre in questo caso, cioè è esattamente il contrario.
Sì, lo so, Robespierre poi era quello che ha fatto.
Scusi, ma mi spiega il motivo per cui l'hanno chiamata Robespierre? Ci sarà un motivo, no? Cioè, non voglio dire che i suoi genitori hanno qualche rotella, per carità, non mi permetterei mai. Però,
sinceramente con mio padre non l'ho mai chiarito questo.
Lui, ma come non l'ha mai chiarito? L'hanno chiamato Robespierre, lei non l'ha mai chiarito. Ma la prima cosa da chiedere quando uno ha un minimo di senno, quando uno cresce, dire scusa, perché mi hai condannato a questa cosa qua?
Ma lo sa, quando uno comincia a nascere con un nome oppure con una cosa addosso, sin da piccolo ci si abitua. Come quando...
Ho capito, ma uno a Robespierre non è semplice, cioè... Cioè, non è semplice abituarsi a Robespierre. Cioè, se io mi chiamassi Robespierre, avrei dei problemi,
Vabbè, diciamo che a me mi chiamano Roberto.
Robby. Però lei sulla carta d'identità c'ha scritto Robespierre.
Robespierre.
Io mi stupisco anche come all'anagrafe abbiano accettato questo nome, quando si va a fare la dichiarazione. Comunque, vabbè, lei si chiama Robespierre, cosa vuole che le dica?
Comunque,
vuole il ritorno della monarchia, non ci sarà, si mette l'anima in pace, non è perché esiste la monarchia.
So, purtroppo, ma
purtroppo che? Ma quale purtroppo?
Le volevo chiedere a lei è andato mai in Olanda? In
ma sono andato, ma non ci si accorge nemmeno che c'è la monarchia. Cioè,
non si accorge, ma si accorge.
Ma sì, ma saranno più stabili, ma il modo di vivere sì, ma non è che... Lasciamo perdere.
Lo sa che se lei va a pisciare contro un monumento in Belgio, a Bruxelles, dopo 30 secondi prende una manganellata in testa e poi le chiedo i documenti.
Ma questo perché c'è la monarchia, secondo lei?
Perché
anche negli Stati Uniti non c'è la monarchia, ma succede la stessa cosa. Lei va a pisciare su un muro a New York e qualche poliziotto la vede.
Perché quel tipo di governo, quel tipo di Stato, grazie alla monarchia, ha consentito queste cose.
Vabbè.
Lei invece, se va alla stazione Termini a Roma, alla stazione Tiburtina, si deve portare la mascherina antigas. Perché
ma ho capito, sarà pure vero, ma sarà pure vero quello che dice lei, caro signor Robespierre. Ma non è perché c'è la monarchia, su, è perché evidentemente c'è un culto dell'ordine superiore all'Italia.
Ma credo che questo sia stato dettato dal tipo di governo. Di Stato che c'è in questo paese o in questi paesi. Credo che un merito ce l'abbia.
Vabbè.
Cioè, visto che questi paesi nordici, dove c'è la monarchia.
La monarchia, certo, la monarchia, non c'è dubbio.
Un modo di vivere, rispetto verso la gente, verso la società, verso le istituzioni.
E gli piace la monarchia, ho capito. Robespierre. Andiamo a Genova, grazie. Robespierre, dica qualcosa a suo padre se è ancora in vita. Renzo da Genova.
Sì, buonasera signora. Dica. Grazie del permettermi di sparare le mie corbellerie.
Sì.
Allora, intanto, visto che stasera non ha fatto nessuno, questa cosa del chiamano giusto signor Ratzinger.
Oddio,
io vi faccio notare
Ratzinger.
Che non solo signor Ratzinger, ma vi ho beccati a chiamare Otelma senza dargli del divino. Ragazzi, queste cose non si fanno.
Beh, su questa ha ragione, sì, è vero, è vero.
È vero, cioè, insomma, ecco. Poi no, io volevo dare una dritta a Berlusconi e a tutti, dato che io sono uno degli sprovveduti che a suo tempo l'hanno votato.
Bravo.
Non hanno capito niente, moderati. Io non sono moderato, sono incazzato nero.
Beh, lei ha ragione, caro Renzo, ma cioè, quali moderati? Sì, quali moderati?
No, piantino, cioè, loro sono il partito dei moderati. Il problema è che i moderati in Italia sono rimasti loro e i loro amici che giustamente ci invitano alla moderazione. Il problema è che non siamo più in grado di essere. Io sono furibondo, voglio vedere il sangue. Perché Grillo ha successo? Perché promette il sangue.
Sì, ma non è che bisogna essere forza come Grillo, ma è da moderati ridurre, è da moderati secondo Berlusconi ridurre i parlamentari solamente a 700 e rotti da 900, bisogna azzerarli, no, azzerarli no, ma insomma ridurli della metà. Cioè, è da moderati fare solo il 50% di finanziamento pubblico, bisognerebbe essere radicali e arrivare all'azzeramento del finanziamento pubblico?
È palese che queste cose che a suo tempo abbiamo anche votato sul finanziamento pubblico, me lo ricordo benissimo come è andata. Insomma, se volessero saperlo, è chiaro che il ridurre un po' di parlamentari, un po' di finanziamentino, serve per far vedere, per dare l'impressione. Infatti, si fa caso, è comunissimo che dicano dobbiamo fare questo per lanciare un segnale. Ragazzi, basta segnale, è ora che facciamo le cose. Cioè, segnali ne arrivano in continuazione, ma non mi interessano più, non ci interessano. Non c'è
scaduto.
Va bene, grazie. Luca da Milano, buonasera.
Sì, ci eravamo sentiti prima, poi non so se ero stato riagganciato, effettivamente. Stavo parlando appunto della.
Sì, di che? Ma lei è quello di prima, scusi. Ho capito, ma è che rimane in linea, abbassi il telefono.
No, non è che ero rimasto in linea, sono stato riagganciato perché stavo dicendo appunto effettivamente a una rappresentante del governo, diciamo delle nostre istanze, eccetera, quando gli togli via le lotte per fare per i gay, i trans.
Ancora con questa storia, basta.
No, ma quello che voglio dire è ma tirate via quello. Perché dovrebbe essere una presa in considerazione così? Che va bene, io sono completamente favorevole tra l'altro a tutte quelle cose lì, ma se la ragione per stare al governo e parlare, chiacchierare, fare è limitata a quello, con quello dove sta andando il paese?
Sì.
La domanda è, allora va bene, cioè per l'amore di Dio, con tutte le cose che ci sono va bene, io sono ricchio, sono gay, sono quello che si vuole, eccetera, ma a parte quello, ma c'è. La Finocchiaro può rispondere a qualcosa che sia inerente a
la Finocchiaro ha risposto, ho capito, ma che c'entra la Finocchiaro? Mica parla solo di gay la Finocchiaro, ma di che sta parlando Luca? Di cosa sta parlando?
No, è proprio quello che sto dicendo, a lei tolto quello, di che cosa parla lei?
Ma parla di un sacco di cose, ma che dice? Cosa dice?
Parla di un sacco di cose, io non l'ho mai sentita parlare.
Vabbè, allora si informi, guardi, io non ho nulla, non sono amico dell'onorevole Finocchiaro, adesso è stato coinvolto in questa polemica sul carrello della spesa all'IKEA, ma non è che parla solo di alcuni argomenti.
Ma per me fa bene,
io vorrei capire di cosa sta parlando lei, perché non lo capisco, francamente, o si spiega in italiano oppure non lo capisco.
Ecco,
appunto, c'è un problema. Grazie Luca.
La domanda sarebbe lei è questa, cioè, di fronte a quello che mi sta dicendo lei, io dico lei, ma di che cosa mi sta parlando? Una persona che è rappresentante, di che cosa sta parlando? Cioè, fa quello che fa normalmente chiunque, eccetera.
Ma chi l'ha detto?
Perché dovrebbe essere presa come esempio o come cose perché va al carrello con la scorta?
Parenzo, hai capito qualcosa tu oppure hai capito qualcosa?
È impazzito, non ho capito niente, è impazzito, è fissato con questa roba qui.
Ma nemmeno con una logica, perché dovrebbe essere presa ad esempio? esempio, ma c'è un fatto.
Sarà una delle telefonate in convenzione con il
probabilmente sì, alle 19.50 ci sono delle telefonate in convenzione, come sappiamo, in convenzione.
È rimasto lì attaccato al telefono prima che il medico della corsia lo riporti.
E probabilmente è così, probabilmente sì. È così. Caro Luca, se vengono due in bianco, vestiti di bianco con una cosa sopra, non si preoccupi, non si preoccupi.
Qualche giorno indegenza deve stare in degenza.
Allora, abbiamo con noi Paola Binetti, buonasera.
Buonasera a voi.
Come buonasera, andiamo? Che c'è, Parenzo? Già ti scaldi? Già sei caldo?
No, dico, io saluto con abbraccio forte la deputata Binetti, che conosco da tempo e che è stata eletta per rappresentare uno Stato estero. Quindi.
Che vuol dire Stato
non
estero?
Non ho capito che cosa dice Parenzo, non so se fa dell'ironia.
No, l'abbraccio molto, ma
una domanda concreta a cui mi piacerebbe rispondere.
No, Parenzo,
secondo me, l'onorevole Binetti, deputata della Repubblica Italiana, in realtà rappresenta nell'azione della sua attività parlamentare uno Stato estero, cioè il Vaticano.
Ma io legittimamente forse avrà le idee chiare, forse sono io che non capisco cosa vuol dire. Io rappresento una cosa diversa, rappresento la ferma convinzione che questa politica, se non riparte da valori etici assunti con maggiore consapevolezza, vissuti con maggiore concretezza, non andrà da nessuna parte. Credo che la risposta
era una battuta,
ma non lo so mai quando voi parlate seriamente o quando
questo è vero,
no, confondete molto la giornalismo di informazione con il giornalismo di intrattenimento, quindi non si sa mai esattamente a che cosa.
Credo seriamente che molte delle cose che porta avanti legittimamente l'onorevole Binetti,
grazie Parenzo, mi mancava questa conferma per poter sentirmi rassicurata nel mio lavoro.
No, ma legittimamente porta avanti degli interessi che sono quelli del Vaticano, ma non è mica ho detto della
Francia. Ma guardi, forse Parenzo non ha le idee chiare. Io non porto avanti gli interessi del Vaticano, io porto avanti un'istanza di un'esigenza di maggiore moralità da parte di tutti, che non è del Vaticano, è di ogni uomo di buona volontà. Se Parenzo crede che solo il Vaticano ci si debba comportare bene, se Parenzo crede che solo dal Vaticano debba arrivare questa voce, è un problema di Parenzo.
Scusi un attimo. Certo, ma era una battuta, adesso stiamo entrando in un discorso quasi serio. Parenzo diceva, siccome lei spesso ha delle posizioni vicine a quelle del Vaticano, rappresenta più che l'Italia, la Repubblica Italiana, uno Stato estero.
Vabbè. Ma Parenzo si sbaglia, perché gli italiani hanno dentro di loro, nel loro cuore, nella loro testa, nella loro storia, nella loro tradizione e nella speranza del loro futuro, perché anche in questa chiave interpretare il voto, che è stato il voto,
che hanno
un bisogno di riscoprire una nostalgia di valori.
Nostalgia di valori. Che sono quelli?
Che sono quei valori che penso in qualche modo di difendere, che sono quelli della solidarietà, che sono quelli
Ma questo sempre, questo chiunque.
Che sono quelli della vita, che sono quelli della famiglia, che sono quelli anche della libertà.
Cioè ci vuole più Vaticano in realtà, oggi ci vuole...
Scusi, compagno, non mi farà dire delle sciocchezze, non ho detto che ci vuole più Vaticano. Sto dicendo che quello che ci vuole è una maggiore coerenza morale da parte di tutti, da parte dei politici, da parte dei giornalisti, da parte dei professionisti.
Ma io devo avere coerenza morale, ce l'ho nella mia vita privata.
Anche lei, ci mancherebbe altro, ma che scherzo, ma
tutti
pure lei,
lei
ha il dovere morale di un'informazione corretta, di un'informazione che risponda alla verità.
Sì, ma lei dove si trova che si sente male, scusi?
Io sono nel chiostro della
Nel chiostro della Camera. Va bene, senta, ma come la prende questa notizia che in realtà non c'è l'obbligo di denuncia per la pedofilia, per quello che riguarda secondo le linee guida della CEI? L'ha letta questa notizia, sì?
Ma non fa esattamente nei
Ma è giusto secondo lei che non bisogna denunciare?
No, guardi, non confondiamo i due temi. Una cosa è l'obbligo della denuncia quando questo è, tra virgolette, un fatto di cui io vengo a conoscenza.
No, però scusi, io sento poco. O miglioriamo il collega. No, ma non è per lei, non è per quello che lei sta dicendo, per carità, non ho nemmeno capito troppo. Il problema è che si sente poco e alla radio bisogna sentire, non è colpa sua, alla radio bisogna sentire, altrimenti è meglio fare altro. Eccoci qui, la Zanzara su Radio 24, 800 24 00 24. Francesco da Cagliari, buonasera. Non sento, io sono divento una bestia su queste cose. Nicola da Chieti, buonasera. Nicola, mi sente?
Sì, buonasera.
Eccoci, meno male, va.
Allora, un po' di di attesa mi ha fatto sconcentrare un attimino.
Si riconcentri però, caro Nicola.
Sì, nel frattempo si mangiava i ciliegi sotto l'albero, quindi...
pure... Nel frattempo, scusi, mangiava?
I ciliegi sotto l'albero.
Ah beh, beato lei, beato lei.
L'ho provato qualche volta. Niente, parlavo di politica un attimino sulle novità che sentivo stasera, dalla monarchia al papato, agli onesti, al ritorno di Berlusconi. Non mi viene altra parola, mi scusi, l'ignoranza, insomma. Cioè, per la gente comune, questa qua è la novità che l'Italia attende. Cioè, se ad esempio, non so, l'IMU per le case va bene, ma tassiamo anche le banche, magari. Ci sono situazioni.
Lo sai che continuo a non capire nulla io, Nicola. Io non so se vi siete messi insieme questa sera. Avete fatto una coalizione dell'intervento?
No. E lei, cioè, probabilmente c'è qualcosa che non dipende da noi che facciamo, dipende forse da voi che non volete capire certe cose.
Non ho capito.
Perché praticamente adesto dicendo. Però è un'opinione sbagliata, probabilmente.
No, ma bisogna averla anche un'opinione, però. La esprima con parole chiare, perché altrimenti non capisco nemmeno se è un'opinione oppure no. Cioè, mi dica qualcosa di chiaro.
Io sto dicendo, per un governo nuovo, no?
Per un governo nuovo.
Per la novità che vogliono tutti in Italia, cioè cacciare quello che c'è stato, no? Sì. Cancellare tutto quello che c'è stato negli ultimi anni in Italia, abbiamo messo adesso i tecnici, giusto? Questi tecnici, secondo me...
Sì, però non dobbiamo ogni volta rifare la storia di quello che è successo, perché altrimenti non finiamo più, cioè qui non ci sono interventi fiume. Sia sintetico, mi dica quello che pensa su un argomento.
Io penso che un governo tecnico, tipo questo qua, che diventi politico, con delle idee che salvaguardi anche il popolino, anche la gente comune, allora a quel punto...
Ma che vuol dire il popolino, la gente comune? Cosa vuol dire, Nicola?
La gente che vive con 400 euro al mese, che lavora, che fa...
Abbia pazienza, ma secondo lei qualsiasi governo, qualsiasi coalizione o uomo politico che si presenta, che cos'è che dice? Voglio essere dalla parte del popolo, della gente, dei cittadini.
Stavo facendo delle proposte, lì mi ha interrotto.
Ma quali sono queste proposte?
Però io ho detto una parola, da quella parola lì è scattata.
Ma non è che sono scattato, non capisco niente, Nicola.
Le proposte, una parola che non fa capire, perché gli ho detto, se per esempio ven fuori un governo, no? Con una proposta che tassi le banche, governo
tassare le banche, tassare le banche.
Un'altra proposta.
Ma che vuol dire generico tassare le banche? Ma che vuol dire? Cioè tassare le banche? Cosa vuol dire?
Lo sa benissimo.
No, non ho capito. No.
Lei è più bravo di me, lo può spiegare benissimo. Quindi non è questo. Poi, per esempio, che ne dice se ci sono situazioni che di stipendi favolosi, no? Allora, se parla di patrimoniale. No, io voglio un governo che abbia il coraggio di dire una patrimoniale per chi ha uno stipendio che supera i 10 milioni al mese.
10 milioni al mese? 10 milioni al mese è la patrimoniale. Ma che la patrimoniale è un'altra cosa, è sul patrimonio, non è sul... Un attimo solo.
Solito sindaco?
Sì.
Non quello con la pistola?
No.
Tra l'altro è del PD.
Pronto?
Sì, buonasera, qui a Radio 24, sono Cruciani, salve. Volevo chiedere una cosa, sindaco, ma ci può spiegare bene questa storia del fatto che lei non si dimette più, se posso?
Ma chi non si dimette? Senti, io dovrei dirti una parolaccia, però non te la dico.
Perché?
Allora, non ho mai dichiarato che non mi dimetto più, dichiaro che mi dimetto.
Sì.
E come per legge devo dimettere.
No, ma dimmela la parolaccia se vuoi.
Non è una mia scelta,
No, certo.
Non so chi l'ha scritta.
L'ho scritto io, allora, per quello te lo chiedo.
Allora, mi dimetto perché sono obbligato a farlo.
Sì.
I tempi e i modi non li sceglie Adinolfi, li scelgo io, va bene?
Cioè, in che senso li sceglie lei? Scusi, mi spiega?
E decido io quando dimettermi. Mi dimetto perché è obbligatorio per legge, sono i miei tempi, quindi decido di dimettermi.
Ma in base a che cosa? Basta. Scusi, si può sapere in base a che cosa? Cioè, a quali considerazioni? No, ma non è una polemica.
Due considerazioni: devo salvare il tribunale di Civitavecchia e devo farmi dire dal ministro che la discarica all'Omiere non si fa più.
Quando Scusi un attimo,
di dimettermi.
Scusi, perché uno deve restare in Parlamento per difendere queste due cose?
Per perché da parlamentare sono in commissione giustizia, si decide in commissione giustizia se il tribunale di Civecchia rimane o non rimane, forse lei non lo sa.
No, ma ho capito, ma non è che la sua presenza lì cambia le carte in tavola?
La mia presenza è determinante, le cambia molte come le ha cambiate finora, comunque mi dimetto. Non
no,
c'è,
ma per carità, io non sono mica dalla parte né sua né di Adinolfi su cui si...
No, ma che cazzo mi frega di Adinolfi, manco lo conosco, manco lo voglio conoscere. La cosa che
perché non lo vuole conoscere? Deve subentrare a lei,
no,
lo conosce?
Non lo voglio conoscere, sa, per un motivo semplice, ancora dovevo essere dovevo insediarmi, sì. Ancora dovevo insediarmi e già sul blocco va dicendo che io mi devo dimettere, ancora mi dovevo insediare.
Vabbè, è normale, lei è stato eletto sindaco, no, uno va a dire...
E allora vado a vedere in Parlamento gente che si è dimessa dopo un anno. Vado
beh, non è bello però, non è bello.
E sono d'accordo, infatti io mi dimetterò molto prima.
Ma tipo c'è una, possiamo dire una
tipo
tempistica?
Lo decido io.
Ma no, ma che un mese, due mesi, tre mesi, prevedibilmente dico, prevedibilmente, entro quanto si può dimettere? Pronto? Sindaco? Sindaco? Pronto? Sindaco?
Oi?
Va bene, 800 24 00 24, i tempi
che uno chiede conto a
e che ne so,
qui,
non lo so, era il sindaco di Civitavecchia, appena eletto, tra l'altro c'è stato anche un episodio grave nei giorni scorsi nei suoi confronti, però dice quando mi dimetto lo decido io, quando lo dimetto mi decido io.
Non è una cosa privata quella?
Eh?
Avendo una carica pubblica non è una cosa, decido quando mi pare.
E che non ci sono i tempi, non ci sono i tempi.
Come una carica elettiva?
No, però siccome uno è già deputato,
sì.
In realtà può anche in teoria, no, c'è incompatibilità, però puoi ritardare, non so fino a quanto in realtà. Comunque adesso più tardi chiamiamo anche Adinolfi,
Ah, allora, deputato, certo.
Perché ha detto io manco lo voglio conoscere, eccetera. Abbiamo con noi Paolo Abbinetti, allora abbiamo ripristinato il collegamento, eccoci.
Guardi, siccome si sente male,
sì.
Se vuole, pronto?
Sì. Sì, la sento.
Ecco, se vuole, io le sintetizzo semplicemente.
No, volendo. No, aspetti un attimo, dove eravamo rimasti?
Lei mi stava chiedendo a proposito della denuncia dei pedofili.
Ah, sì, cioè, ma scusi, è giusto o no che... scusi, allora, se lei si mette nelle panni di un sacerdote, no? Mettiamo Paolo Abbinetti, suora. No, suora.
Non è il mio caso.
Non è il suo caso, no, però immaginiamo, oppure Cruciani, prete, diciamo, no?
Altro caso abbastanza...
Altro caso abbastanza limiti.
Abbastanza limiti, esatto, sì. Ecco. Allora, io, prete...
Guardi, la risposta è molto semplice, Cruciani.
Sì.
Se lei viene a sapere di questa cosa in
sì.
confessionale...
Sì.
È un fatto. Se lei viene a sapere di questa cosa in un contesto diverso,
sì.
è un altro tipo di comportamento. Quindi, se lei viene a sapere di un comportamento che è ovviamente un comportamento, me lo lasci dire esattamente come penso, infame,
eh beh, certo.
nei confronti, allora lei ha l'obbligo di denunciarlo.
Mm.
Ma se lei di questo fatto
sì.
è venuto a sapere in un momento così sacro, lei potrà pensare quello che crede,
no, certo.
ma il sacramento della penitenza è un sacramento
in confessionale,
che
vincola, certo.
il sacerdote con il peccatore, con un segreto che la tradizione della Chiesa ci dice
sì,
essere
certo,
mai stato.
Certo.
Allora lei quel fatto saputo in quel modo non è obbligato a denunciarlo.
Ho capito.
Per il resto lei ha l'obbligo, come tutti i cittadini, di denunciare tutto quello di cui viene a sapere che in qualche modo non risponde.
Cioè,
a...
allora, se non ho capito male, in confessionale, dice Paolo Abbinetti, è giusto che non ci sia l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, così?
Ma certo, perché il segreto del confessionale ha un valore straordinario ed è un valore... Beh. In sé, ma
ho capito, se lei se a lei vengono se a lei viene davanti un signore il confessionale e dice ho stuprato
ma
un bambino.
Non mi vengo davanti.
Vabbè, ma è
perché
un esempio,
se vuole,
su.
Però se lei vuole una risposta precisa su questo, lo chieda ovviamente a un confessore. Quello che io le sto dicendo è questo, nella tradizione, nella cultura e in tutto quello che in un certo senso sono
sì,
le aspettative che ognuno di noi ha, sa che se dice una cosa a qualcuno
in confessionale
con il vincolo della confessione, questo non può disporre di questo.
Però scusi, in realtà in questo documento della CEI non si dice questo. Nell'ordinamento italiano il vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio, non ha l'obbligo giuridico di denunciare all'autorità giudiziaria statuale le notizie che abbia ricevuto in merito a affari illeciti. Qui non si specifica in confessionale oppure non in confessionale, cioè si decide che non c'è l'obbligo per un ripeto, per un prete, per un...
Lei però non sta precisando come
il vescovo
è venuto a sapere di quel fatto. Guardi, è lo
E se il vescovo lo viene a sapere da senza fuori dal confessionale?
Luciani, è lo stesso, evidentemente no, è lo stesso motivo.
Beh, questo però non è specifico.
Nel nostro mondo ha suscitato uno scandalo profondo, preciso, uno scandalo grave, il fatto che una cosa che uno scrive al Santo Padre e che in qualche modo attiene un rapporto particolarissimo come quello con il Papa sia stato preso e pubblicato su tutti i giornali e reso di pubblico.
Ma quello fa il giornalista, signora
Binetti. Ma cosa vuol dire che è un giornalista?
Ma ha delle notizie in mano che riguardano la corrispondenza privata del Papa e le diffonde.
Cruciani, la nostra Costituzione, l'articolo 15 della nostra Costituzione rispetta, c'è il diritto alla privacy della corrispondenza privata.
Per dunque più, Nuzzi ha violato la Costituzione?
È certo, perché l'articolo 15 è un articolo che garantisce a lei e a me rispetto della corrispondenza.
Ho capito, ma questi sono capi di Stato, cioè non è che sono persone comuni, c'è anche un obbligo...
Perché secondo lei il fatto che io dico una cosa a un capo di Stato, nel caso specifico, oltretutto attento, che è il Santo Padre, e quindi c'è una, come dire...
Un interesse generale anche per conoscere delle cose, in teoria.
No, guardi, non c'è l'interesse generale.
E poi comunque riguarda uno Stato estero, riguarda uno Stato estero.
Lei non può pensare che l'interesse generale sacrifichi il rispetto della persona.
Ma qui non c'erano fatti privati, scusi, ma non c'erano fatti privati, è una corrispondenza tra capi di Stato, cioè non è che ci sono gli affari privati del Papa.
Lei sta dicendo un'emerita sciocchezza.
Ma non è così.
Il rispetto per la persona è un rispetto sacro.
Ma non è che si sta... Scusi però, in questo caso non è che c'è la violazione dei diritti della persona, perché in questo caso vengono a conoscenza o comunque vengono pubblicate delle lettere che non attengono alla vita privata del Papa, attengono alla funzione del Papa.
Ma che c'entra? Attengono alla mia vita privata. Ci mancherebbe altro, non è mica il Papa che scrive a me, sono io che scrivo al Papa.
Alla vita privata delle persone, cioè non
certo.
Ma no, ma sono fatti pubblici, che riguardano pubblici, la trattativa sull'ICI, la vicenda Boffo che è un fatto pubblico e altre cose.
Questo. Lei sta parlando di una lettera scritta a, e quindi in questo modo di qualcosa che quella persona ha inteso consegnare, magari anche come dubbio di coscienza, come quesito su come comportarsi, sono cose che attengono alla sacralità di alcuni rapporti, che sono stati totalmente profanati. Non esiste un diritto di cronaca su queste cose, perché a questo punto chiunque potrebbe venire in casa sua, frugare nei suoi cassetti, prendere la sua
agenda,
fare l'hacker nella sua posta privata, ma stiamo scherzando?
E dunque che dovrebbero fare nei confronti di Nuzzi, secondo le autorità italiane?
Secondo me è giusto quello che stanno già facendo, ci sono una serie di misure che si stanno prendendo e che ne denunciano.
Ma il libro va sequestrato, va tolto dal commercio secondo lei?
Guardi, non lo so se il libro andrà sequestrato.
Secondo lei?
Ma potrebbero anche toglierlo dal commercio, il problema vero è
che sarebbe meglio, dice.
Ma questo non può costituire un principio per cui chiunque, in qualunque momento, ma lei si immagina che uno adesso fa i suoi piani, qui nella camera, va nella stanza del Presidente Fini perché magari è semplicemente distratto, prende quello che c'è su quel tavolo e lo pubblica. È un diritto di cronaca, questo è un furto.
Ma quale furto? Ma non è così. Lei sa benissimo che la corrispondenza, dipende che corrispondenza è, se Fini scrive alla moglie, è chiaro, se uno pubblica una lettera privata alla moglie.
Lei è talmente abituato a mettere in piazza le coscienze, i sentimenti, le idee e il vissuto intimo di una persona che ne ha perso il senso della delicatezza.
No, beh, adesso non esageriamo, non è così, onorevole Binetti.
Ma no, Cusciani, a mio avviso è così.
Ma non è così, ma qui non c'è nessuna cosa delicata che riguarda il Papa se non affari pubblici, se non affari di Stato.
Guardi, no, perché la parte degli affari di Stato è un'altra, questa è la parte di una relazione in cui io scrivo la lettera che
sarà una cosa profana, ma
è una cosa della sua coscienza, tant'è vero che
ma no, è un fatto pubblico, si è dimesso da direttore dell'Avvenire, è un fatto pubblico.
Ma guardi, lei si sta sbagliando, perché quello è accaduto dopo.
E comunque scrive al Papa, non è che scrive alla moglie, sarebbe stato un delitto pubblicare la lettera di Boffo alla moglie.
Ma sta dicendo delle sciocchezze emerite.
Delle sciocchezze emerite.
La propria anima a una persona e questo qui chiunque si sente autorizzato ad aprire la porta e entrare nella vita intima delle persone, ma lei sta scherzando.
Ma non è intrufolarsi nella vita delle persone, è pubblicare dei
documenti.
Veramente
sta facendo delle grandi sciocchezze da questa.
Comunque, secondo lei il libro va sequestrato, questo mi pare chiaro. Cioè, va tolto dal commercio.
Questo, però, comunque, chi l'ha scritto non può pensare di cavarsela così e non si può assolutamente ritenere che questo sia il sovvertimento di uno stile in cui da sempre ognuno di noi ha custodito con grande rispetto e con grande.
Cioè, dovrebbe essere punito in qualche modo?
Ma certamente.
In che modo, secondo lei?
Ma non lo so, ci sono mille modi e penso che ci stiano lavorando.
Pena pecuniaria, pene pecuniarie.
Ci lavoreranno le persone e mi auguro con tutto il cuore.
Lei si augura comunque che il libro non venga tolto, se lo augura questo qua che venga tolto dal commercio?
Guardi, il problema non è che venga, il problema è la punizione esemplare. Perché perché nessuno, in nessun modo, in nessuna occasione, in nessuna situazione possa sentirsi autorizzato a fare una cosa simile, a entrare nella vita delle persone e a pubblicare quello che trova in questo modo.
Però lei si
questa è la più grande profanazione della cultura del nostro tempo, che non c'è più rispetto per l'intimità di una persona.
Però lei si è scaldato in questo modo solo per il Papa, questo si può dire. Traffico, un attimo, torno subito da lei. Non è che non voglio farla rispondere su questo, so che mi risponderà anche in altri casi che riguarda la pubblicazione, eccetera, eccetera. Però così calda l'ho sentita su questo tema solo per il Papa. Per carità, va benissimo, però è una constatazione. Beh, avete sentito prima, cari ascoltatori, il neo sindaco di Civitavecchia, signor Tidei, il signor Tidei Parenzo, Partito Democratico, il quale dovrebbe dimettersi all'istante, secondo me, un secondo dopo essere diventato sindaco di Civitavecchia, un secondo dopo, uno dice sono diventato sindaco, dopo 30 secondi vado alla Camera e mi dimetto, 30 secondi ci voglio, non ci vuole tanto, andare alla Camera, presentarsi e mi dimetto, questo dovrebbe fare il sindaco di una città importante come Civitavecchia, eletto, invece dice no, ad Inolfi che dovrebbe subentrarmi, non può dire subito che mi devo dimettere.
Decido io
i tempi, altri sono rimasti un anno. Ma di che parliamo? Cioè, difendo io gli interessi di Civitavecchia perché sono in commissione giustizia, gli interessi del Tribunale di Civitavecchia. Ma che vuol dire?
E sì, dovrebbe essere il partito a dirgli ma chiaramente comunque, fatti da parte.
Ma di che parliamo? Di cosa parliamo? Di cosa parliamo? Traffico, poi di nuovo Paolo Binetti con noi, UDC. Che difende, immagino, i tempi del divorzio così come sono adesso contro la nuova legge sul divorzio breve, il divorzio breve. Stavamo parlando però di cosa prima, Parenzo?
No, ecco, c'è questa cosa che mi ha colpito moltissimo della Binetti, oltre che alla questione del
che si difende, numero uno, cioè che combatte
sì, ma
leonessa.
Bravissima, ma infatti è apprezzabile che vuol far diventare questo libro come il nome della rosa praticamente, ma non voglio parlare di questo. La cosa più grave che ho sentito, che mi conferma la tesi che...
ci vuole una punizione esemplare nei confronti del signor Nuzzi?
No, la cosa ancora più grave che mi conferma che rappresenta interessi legittimi ma non quelli della Repubblica
Italiana. Oddio, ridaglia questa storia.
Allora... ancora, ma lo dico con franchezza e con amore e con rispetto, è che dice che l'istituto della confessione, se uno viene a sapere che c'è un prete pedofilo o che ci sono casi di pedofilia dentro la Chiesa, se è fatto durante la confessione c'è il silenzio. Che è una roba che, voglio dire, anche una persona religiosa che ha uno spirito del sacro, ma dovrebbe come minimo anche uno religioso dire ma di cosa stiamo parlando? Cioè è meglio proteggere una notizia di reato piuttosto che denunziare fatti gravissimi? Cioè io credo che una persona religiosa gli viene la pelle d'oca.
Va bene, un attimo. Eccoci qui, a me ancora fa scandalo. È uscita stamattina, sono passate delle ore, la prima pagina della Padania, eccola qui, PD, PDL e UDC salvano i soldi ai partiti, i cittadini devono sapere, Maroni, scandaloso, hanno bocciato il nostro emendamento, pubblichiamo i nomi per smascherare l'ipocrisia di chi dice una cosa e poi ne fa un'altra.
Adesso si svegliano, adesso.
Cioè la Lega, per carità, benvenuti nel club di chi vuole l'abolizione totale del finanziamento pubblico ai partiti. Però prima vediamo come hanno utilizzato questo finanziamento pubblico. Poi fino a poco tempo fa non è che fossero contro il finanziamento pubblico ai partiti, anzi dicevano serve eccetera. Adesso la battaglia cambia.
Anzi Bossi ha detto che ci può fare quello che vuole con i soldi, figurati.
Va bene, e abbiamo sentito pochi istanti fa il neo sindaco di Civitavecchia Tidei, che ha aperto un caso all'interno del Partito Democratico perché, ripeto, secondo me una persona che è stata eletta sindaco di una città importante, popolosa, complicata come Civitavecchia, che certo non è Milano, non è Genova, non è Torino, ma è sempre Civitavecchia, una città importante, comunque c'è un caso di incompatibilità evidente, sancito dalle leggi, 30 secondi dopo, senza fare né A né B, non perché subentra un'altra persona sta aspettando di subentrare, mancano pochi mesi, penso che se ne fregherà, ma in ogni caso dovrebbe andare in Parlamento e dire mi dimetto. No, ci sono le scuse, lo abbiamo chiamato, ci ha risposto in questo modo.
Mi dimetto perché sono obbligato a farlo.
Sì.
I tempi e i modi non li sceglie Adinolfi, li scelgo io, va bene?
Ancora.
Ma che cazzo mi frega di Adinolfi? Manco lo voglio conoscere. La cosa che
perché non lo vuole conoscere? Deve subentrare a lei,
no,
lo conosce.
Non lo voglio conoscere, sai, per un motivo semplice. Ancora dovevo insediarmi e già sul blocco va dicendo che io mi devo dimettere. Ancora mi dovevo insediare.
Vabbè. Ancora.
Mi devo salvare il Tribunale di Civitavecchia e devo
di farmi dire dal ministro che la discarica all'Omiere non si fa più.
Quando queste due cose, scusi un attimo.
Di dimettermi.
Scusi, perché uno deve restare in Parlamento per difendere queste due cose?
Perché da parlamentare sono in Commissione Giustizia, si decide in Commissione Giustizia se il Tribunale Civecchia rimane o non rimane, forse lei non lo sa.
No, ma ho capito, ma non è che la sua presenza lì cambia le carte in tavola?
La mia presenza è determinante, le cambia molte come le ha cambiate finora.
È determinante per risolvere queste due cose, in realtà potrebbe, sui tempi poi non ci ha risposto, la cosa potrebbe durare anche fino alla fine della legislatura, forse oltre, forse anche nella prossima legislatura, non lo so,
però.
Insomma, non è che uno è determinante la presenza di un singolo deputato per risolvere questioni che poi non so manco se in Parlamento. Vabbè, Mario Di Nolfi, buonasera.
Buonasera.
Hai sentito Mario?
Adesso ho sentito, insomma, divertente. Purtroppo il dramma è che, come dice lui, non deve far contento Di Nolfi, che sì, insomma, di sei mesi da deputato può fare a meno.
Che c'hai, l'auricolare? Però, Mario?
L'auricolare? No, che c'hai? Il telefonino.
Ah, no, stai parlando oppure col coso, col viva?
No, sto parlando normale al
ok, telefonino. No, perfetto. Allora?
E il problema è che non deve far contento Di Nolfi, deve rispettare la legge.
La legge che prevede, scusa Mario?
La legge prevede le dimissioni immediate, perché l'incompatibilità è istantanea, tant'è che il povero sindaco di Siena, per capirci, l'ultimo caso del PD, era deputato, si è dimesso, è andato a fare il sindaco, adesso si è dimesso pure da sindaco, poverino, ed è rimasto fregato, insomma, per cui la legge è chiara. In più è intervenuta a dicembre, se non fosse stata chiara, anche una sentenza della Corte Costituzionale interpretativa, che ha costretto alle dimissioni 10 sindaci, peraltro, di PDL e Lega, con il PD che puntava il ditino.
Scusa Mario, tra l'altro, non abbiamo mandato un pezzo in cui lui diceva ci sono persone che ci hanno messo anche un anno per...
Perché non c'era stata la sentenza interpretativa, che dopo la quale non c'è proprio più dubbio, insomma.
Dunque uno in teoria dovrebbe dimettersi oggi.
Quando si insedia e ti dai da insediare.
E se uno non si dimette che succede?
Se non si dimette, la giunta per le elezioni li convoca e gli manda una lettera e devono dimettersi entro 30 giorni. Il problema in realtà è politico. Io non sono simpaticissimo ai vertici del mio partito, diciamo così.
Vabbè, adesso non è che Tidei magari sta decidendo senza aver consultato nessuno, oppure secondo te dall'alto qualcuno ha detto non ti dimettere perché sennò...
Vediamo quando convocano la giunta delle elezioni, è tutto lì, si capisce, guarda, perché tanto lì, anche lì sono norme, leggi, regolamenti,
però, scusa,
è tutto
Mario.
Scritto.
Ma quando uno dice che cazzo mi frega di Di Nolfi, perché vabbè.
Ma fa bene, c'ha ragione, che gli frega di me, ma è ovvio che non gliene frega niente, gli frega di continuare a prendere 15.000 al mese più a lungo possibile, questo è ovvio, è giusto, è bella la sincerità, fa bene a dirlo.
Beh, lui dice che
il tribunale, non so se avete letto oggi il comunicato con cui parte questa querella, lui si presenta alla Camera per dimettersi e scopre alla Camera il problema del Tribunale di Civitavecchia.
Vabbè, questo è ridicolo.
Francamente, risibile.
No, questo anch'io devo dire che non sono parte della disputa. È assurdo, cioè, il fatto del Tribunale di Civitavecchia...
Non c'è una disputa fra me e Tidei, ripeto, io
vabbè,
non
un
sono
po' c'è,
totalmente...
nei fatti c'è.
Giuseppe, tu un po' mi conosci, puoi ma credere no, veramente, ma... io devo fare adesso sei
no,
mesi
io credo,
deputato.
Io credo che...
Io sono un rompipalle, sono sempre stato un rompipalle.
Rompi coglioni.
A uno che mi risponde, non me ne frega niente, dico fai bene a essere sincero fino in fondo, ma la legge è la legge, le norme sono norme, la Corte Costituzionale è la Corte Costituzionale, tu sei un deputato del PD, partito che io ho contribuito a fondare sulle basi della legalità. Se questa cosa viene travolta, secondo me si fa un vulnus pesantissimo.
Scusa un attimo, ma lui dice che vuole difendere, secondo te, solamente per mantenere lo stipendio il più a lungo possibile?
Dai, ma è ovvio, cioè è chiaro. O crediamo al fatto che oggi è venuto alla Camera per dimettersi e si è accorto del problema del Tribunale di Civitavecchia. Dai, insomma,
ma poi, scusa, come si può risolvere il problema del Tribunale di Civitavecchia in Parlamento?
Occupatene tu.
Ma se ne occuperà, già non sono arrivati moltissimi deputati del PD che giustamente hanno detto ce ne occuperemo noi, caro Pietro, dimettiti subito, rispetta le regole, Sarubi, Concia, moltissimi deputati hanno fatto dichiarazioni in questo senso, è ovviamente pretestuosa, neanche lo devo spiegare che è pretestuosa.
No, ma infatti abbiamo detto prima che intervenissi tu.
Una banalità, è pericolosissimo però questo atteggiamento sprezzante, perché dietro al... come ha detto, non me ne frega un cazzo di Ninolfi, mi pare, no? Non c'è il disprezzo verso di me, che conto nulla, c'è il disprezzo verso l'idea che debba rispondere a qualcosa e a qualcuno, che è la legge. E non è impressionante da parte di un deputato della Repubblica di lungo corso, guardate bene, un deputato che ha
fatto... dice decido io i tempi, ha detto, decido io i
decide
tempi.
La legge, decide la legge. Invece la legge dice che sindaco e deputato sono cariche incompatibili.
Ma scusa,
se non
passasse
la legge c'è la sentenza della Corte Costituzionale.
Bersani dovrebbe prenderlo per l'orecchio sostanzialmente.
Sono infatti d'accordo con te, io oggi l'unica dichiarazione che ho fatto è che mi aspetto che il Partito Democratico dica una parola chiara su una partita che non ha contendenti, c'è il subentrante e l'uscente.
Ma è vero che tu facevi
la legge e il deputato.
Ma è vero che tu scrivevi si doveva dimettere prima che lui fosse eletto, come lui sostiene?
No, lui penso che sostenga dopo l'elezione, prima, che io non ho neanche mai parlato delle elezioni di Civitavecchia deliberatamente, non ho mai detto una parola su dimettere, non dimettere, non ho pronunciato la parola Didei o Civitavecchia fino a lunedì pomeriggio quando lui è stato eletto. Ovviamente in quel momento molti sono venuti sul mio blog a dirmi se è stato eletto, è compatibile.
Ma tu presentati domani, vai lì alla Camera con una bella giacca, una bella cravatta.
Ma che c'entra? Mica uno può entrare così alla Camera.
Ma no, vai lì, ci sono l'onorevole Adinolfi.
Ma se quella non si dimette, che va alla Camera?
E chi te frega, vai lì, fai una bella piazzata radicale per il diritto.
Grandissimo Parenzo, ma io non sono un situazionista. Io in queste cose credo, cioè io in questi credo in pochissime cose, ma nelle regole e nella democrazia.
Ma è meraviglioso, ma io anch'io sono d'accordo con te, ma è bellissimo, sei il grande Adinolfi, vai lì con la sua
grande
bella
giacca. Grande in tutti i sensi, dici tu.
Un bellissimo cartello, un bellissimo cartello con sopra scritto legalità davanti alla Camera, fatemi entrare, sono l'onorevole Adinolfi, di qualcosa, meraviglioso, scusa, è bellissimo.
Vabbè, comunque anche
voglio sperare che senza
che non si possa arrivare
a possa accadere qualcosa di normale.
Veniamo con te, facciamo live tweet la zanzara, l'assedio di Adinolfi alla Camera, meraviglioso.
Ci piacerebbe a noi, naturalmente, che siamo situazionisti, hai ragione te, noi siamo situazionisti. Sì. Grazie Mario. A presto.
Grazie, buona serata.
Ciao, allora, Mariano. Carlo da Monza.
Come
Carlo da Monza.
Adinolfi come lotta sulla...
Carlo?
Mi sentite? Mi sentite?
Sì, la sentiamo.
Oh, beh, no, perché sennò le centraliniste vengono...
Io ho ancora in testa l'intervento della Binetti, della signora Binetti.
No, delle cose greche, ma era meglio con la M, però, la Minetti, avrei preferito.
E questa è buona come battuta, Carlo. Questa è buona. L'accetto, sì, in questo caso l'accetto.
Tra una B e una M cambia il mondo.
Non c'è dubbio su questo. Su questo non c'è il minimo dubbio.
Sì, ecco, infatti io volevo criticarla per alcuni suoi atteggiamenti, però mi devo rimangiare almeno una prima parte, cioè quella nei confronti dei poteri forti, perché mi ha completamente smentito. Quindi,
ma la Binetti non è un potere forte, comunque.
Ma vabbè, comunque dietro ci sta veramente forse il potere più forte della nostra civiltà occidentale, quindi le consiglio di cominciare a pensare a un nuovo lavoro da domani, glielo suggerisco caldamente, perché andare a toccare alcuni tasti, secondo me, si paga qualcosa, specialmente in questo paese. No, niente, mi è venuto distinto di chiamarvi perché io vi seguo molto spesso e alcune volte veramente cioè la tentazione è forte di mandarla aff per come lei tratta alcune persone. Ora, il dono dell'eloquio deve anche capire che non è che possiamo averlo, non potete averlo tutti.
Appunto, io spero
levo.
Invece che sia così.
Però, sottovalutare così l'incazzatura diciamo sotto ad alcuni interventi dei suoi ascoltatori.
Ma a me non me ne frega niente, uno può essere incazzato, non incazzato, basta che dica delle cose che abbiano un minimo di senno, non delle cose totalmente sconclusionate.
Cruciani, secondo me lei tante volte non lo vuol vedere, o comunque questi interventi si capisce lontano un miglio che la tediano.
Ma non è così.
Il problema è che dietro a voi avete il vostro posto meritato e tutto e quant'altro,
che
e suppongo
questo?
Ben retribuito, c'è veramente una moltitudine di persone che sono incazzate nere
o depresse. Ho capito, pazienza.
Il mio consiglio è di umanizzarsi un attimino nei confronti anche di questi interventi che non sono certamente...
Ma mica faccio lo psicoterapeuta io, ma non faccio lo psicoterapeuta io, Carlo, cioè faccio un'altra cosa. Comunque ogni tanto mi posso mettere nei panni anche dello psicologo, psicoterapeuta.
Ma lei faccia la domanda, l'intervista...
Allora, domani invito il signor cosa? Il signor Crepè.
Dica, ma lei quanti anni
signor Crepè.
I suoi figli cosa fanno? Che cazzo faranno nella vita? Che cosa faranno nella vita?
Si rivolge a me o
dovrei chiedere
a queste persone questo. Va bene, grazie Carlo.
No, perché scusi, è solo una cosa, dà l'idea che voi siate con completamente distaccati, seduti in un posticino, bellino, adesso finite, andate fuori a cena nel ristorantino da 50, 60, 70 euro.
Ma è anche 100, cui... anche 100 ogni tanto.
No, ma capisci.
Sto scherzando, traffico.
Operazione vacanze, tiriamo indietro le panze, tutti in costume e coraggio, oh oh oh, puntiamo dritti al villaggio, oh oh oh, occhio agli animatori.
È di nuovo con noi dopo una fortunata puntata della Zanzara in quel di Verona, dove ci fu il caso Calearo. Jerry Calà, eccoci qui.
Ciao, Cantarone.
Come stai, Jerry?
Guarda, sono in mezzo a un gran casino perché sono al Cinema Adriano di Roma, dove stasera c'è la prima, appunto, avete messo voi la canzoncina del film, c'è la prima di Operazione Vacanze. Adesso,
a che ora?
Adesso sta per entrare la gente.
Scusa, Jerry.
Dirmelo che arrivo, chiedimi un posto che sono là vicino.
Allora,
tieni un posto per Parenzo, lì all'ingresso, fra poco arriva Parenzo, così gli fanno pagare due biglietti, no uno, due gliene fanno pagare. Senti Jerry, ma scusa un attimo, oggi c'è la prima, ogni promessa, t'avevo detto, ogni promessa.
Siete veramente grandi.
Ogni
veramente
promessa, ecco, eccoci qui.
Siete due amici.
Senti un attimo, scusa Jerry, ma ormai voi che cavolo di lavoro dovete fare se i politici hanno preso il posto vostro? Non solo questo, ma anche Grillo adesso, ma hai visto che boom che ha fatto Grillo?
Vabbè, lascia un posto per noi comici, hai capito?
Perché lui, dici, se fa politica, ormai, se fa politica.
Non fa più tanto ridere. Esatto.
Beh, insomma, però, ma ti piace a te Grillo in politica?
Non lo so, ci devo ancora pensare, perché sai, quando pronto?
Sì, ti sento, ti sento.
Quando hai conosciuto una persona sotto altri profili, cioè io poi ci ho passato con lui anche delle serate in gioventù, molto molto movimentate, molto molto divertenti, insomma, ti fa un po' effetto, insomma, vedere questo grande cambiamento.
Però è interessante questo, hai passato delle serate movimentate.
Movimentate, sì, da ragazzi siamo.
Cioè,
molto...
movimentate che vuol dire, scusa?
Vuol dire che facevamo festa, insomma.
Ma dilla tutta.
Cantavamo, che... bellavamo, uscivamo con delle ragazze, insomma.
Cioè, il Grillo Torquemada di adesso, prima che cos'era?
Era un Grillo cucatore, insomma.
Mitico, il Grillo cucador. Gli piaceva molto la gnocca.
Avevamo anche delle nostre scaramanzie che... se uno si lavava troppo non cuccava, se si preparava troppo. Allora, se invece uno usciva con le mutande sporche, può darsi che cuccava.
E lui com'era?
Sempre con le mutande sporche usciva, perché è molto scaramantico.
Ma cuccava o no? O cuccavi più te?
Cuccava, sì.
Sì? Ma più te o lui? Più te o lui?
Ce la battevamo bene.
Ma insomma, raccontaci.
Vabbè, ma vuoi parlare di Grillo o di Jerry Calà? Oh, ma rotto il cazzo.
Ho capito, Jerry, che vuoi fare? Grillo è l'uomo del momento, per carità.
Io sono l'uomo del momento, almeno dai, per stasera, la mia prima all'Adriano di Roma, lasciatemi questo momento.
Certo, Operazione Vacanze.
So che per voi questi film sono delle cazzeggiate, però la cazzeggiata ci vuole, perché la gente non può tutto il giorno pensare alla sfiga, alle tasse, all'IMU, agli attentati, le cose. Ci vuole anche un'ora e mezzo magari alla settimana che uno si va anche a fare due risate così senza pensare.
Ma chi c'è? La Marini pure in questo film?
È una funzione sociale anche la mia.
La funzione sociale di Operazione Vacanze, straordinaria.
La funzione sociale è quella di divertire, di far staccare per un'ora e mezzo. È un cine salvagente.
Dimmi un attimo, ma la Marini?
La Marini è... sai che la Marina è diventata una topona dopo l'isola, ha riacquistato il fisico di una volta, è fantastico.
Ma dov'è la Marina?
Cioè, è cuccabile?
Passaci la Marina.
È molto cuccabile, però è fidanzata, quindi non si può.
Passaci la Marina.
Vabbè, ma si sfidanza facilmente, secondo me.
No, ma questa volta la vedo presa.
La vedi seria.
La vedo presa, è sempre in lambretta, la vedo presa.
Come in lambretta?
Perché il suo...
Ma hai visto com'è finita? Ma hai visto com'è finita male la Lega pure? Altro che Operazione Vacanze, qui Operazione Albania hanno fatto, altro che Operazione
Mattanza hanno fatto. gli hanno li hanno massacrati proprio.
L'unico che si è salvato è il tuo amico Tosi.
Il mio amico Tosi, grande Tosi, ma lui secondo me snasava già da tempo, infatti si era già smarcato. Quando ha invitato Napolitano aveva già capito tutto.
Ma secondo te è meglio Tosi, leader della Lega?
No, Tosi non deve fare il leader della Lega.
E che deve fare?
Tosi deve fare, diciamo, l'opposizione interna della Lega. Quella,
ma ormai è finita. Ormai l'ha fatta, allora deve, ha vinto.
E allora deve farsi il suo partito, allora. Senti, ma io credo che lui abbia troppo Verona per buttarsi completamente
sul nazionale. Un personaggio del tuo film, tra l'altro, è un mafioso. Grillo ha detto anche una minchiata sulla mafia recentemente, no o no? L'hai sentita quella che la mafia uccide meno che Equitalia, eccetera, eccetera?
Ah, sì, quello lì è... Però è riuscito a farne parlare tutti i giornali. Io credo che lui sia comunque un grande comunicatore. Quindi... Sì, guarda,
Ti sta chiamando la Marini, eh?
Sì.
Vabbè, ci sentiamo presto, poi ci racconti, devo chiudere.
Poi ci racconto, c'è la Marini che mi offrive, guarda.
Domani o dopo domani.
Ciao Baci Stellari.
Ciao Baci Stellari, va bene.
Ciao Jerry.
Anche i Baci Stellari della Marini.
Domani o dopo domani mi racconti le cose con Grillo, il tuo passato con Grillo. Un abbraccio, a presto. Ci sentiamo domani, era Jerry Calà con la Marini, 18:30, la Zanzara.
Se ti piace così, cioè se ti piace questo spettacolo quotidiano, ma tienti questa roba qua, ti piace così, va bene.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo, soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello, soltanto tu.
La Zanzara.